UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buongiorno, buongiorno a tutti. È Stefania Pastore che vi parla dalla radio universitaria Miguel Hernández e dal nostro programma sempre in versione originale in italiano. E sono di nuovo qua, purtroppo senza Piero ancora perché non si è ripreso, ma presto l'avremo di nuovo qua con noi. E come vi avevo accennato nell'ultima trasmissione, avevamo iniziato un programma molto interessante appunto sul compleanno di internet, ma siccome volevamo parlarne per un po' di tempo, visto che ne approfitto di avere due grandi ospiti qua con noi, faremo la seconda parte, sempre la seconda parte, parlando del mezzo secolo di internet. Con noi oggi, ancora un'altra volta con grande piacere, il professore ingegnere Andrea Alunni.
Buongiorno.
E tra l'altro oggi 2 dicembre è il suo compleanno, per cui dobbiamo anche dire tanti auguri.
Ah, che gentile.
Tanti auguri, dottore. Tanti
grazie.
Auguri. Tra l'altro mi ero anche dimenticata di dire che è anche un onore per noi averlo qua nella radio universitaria, perché il dottor Alunni pochi giorni fa è uscito proprio sulla Rai 1, sulla Rai, la radio italiana. Vero, professore?
Certo, sempre parlando di questi medesimi temi del cinquantennario della nascita di internet.
Bene, vede? Siamo contenti. E poi di nuovo con noi anche il professore antropologo sociologo Javier Ullán.
Come state?
Va bene, allora, come vi dicevo, dobbiamo continuare un po', no? Quello che avevamo iniziato 15 giorni fa. Per cui, parlando di internet, l'avvento e la diffusione di internet e dei due servizi hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione tecnologica e socioculturale. Dagli inizi degli anni 90, no? Penso proprio poi appunto il dottore
ed economica
Ullán,
anche
economica, sì, sviluppo economico mondiale nell'ambito della tecnologia, dell'informazione, della comunicazione. Ovviamente c'è stato questo sviluppo di internet, poi vabbè, insieme ai cellulari, il GPS, tante cose, poi si è andate anche abbastanza veloci. Volevo dare questi piccoli due dati e poi il professore ci aggiungerà cose ancora più interessanti su quanti erano gli utenti nel 1996. Allora, ho trovato questo dato, che nel 1996 i connessi ad internet erano circa 10 milioni di computer, che detto così sembrano anche tanti, 10 milioni di computer. Però ho visto il numero odierno, cioè nel 2019 dovrebbero essere addirittura più di 4 miliardi, ragazzi, miliardi in tutto il mondo. Allora, cosa ci dicono queste cifre, professore?
Ci dicono che è veramente diventato un fenomeno globale, assolutamente. Anche se bisogna anche aggiungere che il mondo ha bensì a giorno d'oggi più di 7 miliardi di persone. Il che vuol dire che quasi la metà della popolazione ancora è tagliata fuori da questo mondo, da questa cibersfera, no? che si è creata come che ci avvolge come se fosse una seconda natura, no? Nelle società sviluppate e non tanto sviluppate del mondo attuale, che malgrado i livelli di penetrazione incredibili, no? In così poco tempo, ancora quasi la metà della popolazione del pianeta non usa internet di forma frequente, no? Diciamo, nella loro vita.
Sì, io avevo letto che in quanto rete di comunicazione è seconda comunque alla rete telefonica, no? Uh-huh. Che a livello capillare ancora il telefono è più esteso. Uh-huh. Però, visto che poi dobbiamo approfittare anche di tutte le conoscenze dell'ingegnere Alunni, si parla adesso molto di banda larga, di quanto sia necessaria la banda larga, che in Italia, visto che dobbiamo sempre parlare del nostro paese, siamo rimasti indietro con questa banda larga. Ma per capirci un po' di più, che cosa si intende? Cos'è questa banda larga?
La banda larga è un termine tecnico che in realtà significa banda di frequenze larga. Perché parliamo di frequenza? Perché a un certo punto, oltre la voce, come tu ricordavi, dal punto di vista telefonico, si è iniziato a trasmettere anche dati, quindi bits, e sempre più video, no? E questo, con la rivoluzione del web, naturalmente ne abbiamo una coscienza, diciamo, in 4 miliardi giornaliera. Questo tipo di trasmissione richiede di banda larga, perché la voce in realtà può essere trasmessa su banda stretta. Sono di nuovo tecnico. Quando noi parliamo, i nostri toni vocali occupano una banda di frequenza tra i 50 Hz, per chi parla molto basso,
per la voce profonda,
e fino a 4 kHz per chi, diciamo, è un soprano.
Appunto, un soprano che cosa avrà?
Quindi, naturalmente, non serve molta banda di frequenza per trasmettere la voce, ed è per questo che storicamente il doppino di rame telefonico è stato sufficiente per far trasmettere la voce telefonica. Però quando si cominciano a trasmettere dati di varia natura, 0 e 1, una certa velocità, all'aumentare la velocità aumentano anche le frequenze su cui queste, diciamo, onde di trasmissione viaggiano, e per far questo il doppino telefonico non era più adatto come strumento, perché avrebbe tagliato molte di queste frequenze. Quindi si sono sviluppati dei mezzi di trasmissione a banda larga, come quelli che conosciamo, per esempio le fibre ottiche o altri, che permettono la trasmissione su un substrato hardware di frequenze che viaggiano molto oltre i 4 kHz della voce.
Mm-hmm. E questa banda larga, per parlare dell'Italia, come è diffusa?
Allora, lì naturalmente entriamo nel campo degli investimenti. Per poter costituire una nuova rete di trasmissione banda larga significa che bisogna fare degli investimenti. L'Italia è stata un po' lenta, no, nell'investire.
O chi lo sa, lenta, diciamo.
O tirchia, sì, perché in effetti tutti questi ragionamenti costo-beneficio non hanno molto senso quando si investe in una nuova struttura di cui non si sa bene l'utilizzo finale, no? È come quando si investì nella rete elettrica, no? E chiaramente fu un costo enorme, una rete, oppure nella rete viaria. Sono degli investimenti enormi che però pagano nel lungo periodo. Lo stesso negli investimenti nella banda larga. Credo che l'Italia stia cercando di recuperare facendo diciamo degli investimenti anche a livello regionale, comunale, per poter portare i cosiddetti 100 MHz a tutti quanti gli utenti, affinché possano usufruire sempre più dei servizi cosiddetti di banda larga, che significano trasmissioni video e dati ad alta velocità.
Ok, grazie. Professor Javier, non so mai se è il professor Ullian, Javier, qua ogni tanto ci diamo del tu, ogni tanto ci diamo del lei, qua in radio facciamo un po', siamo un po',
pare,
informali.
Diamoci del tu.
Siamo molto informali.
Siamo generazione X, quindi esatto. Possiamo anche fare a meno con le formalità.
Allora, no, perché prima, vabbè, quando eravamo fuori onda, ci stava raccontando delle cose molto interessanti proprio sul World Wide Web. Uh-huh. Non so, diceli anche qua davanti il microfono, così ci illustriamo,
sì,
un po' di
più.
Sì,
quello che volevo dire dal punto di vista sociologico è che sì, adesso stiamo celebrando il 50 anniversario della nascita di Internet, no? Di ARPANET, eccetera, no? Però in realtà questo dal punto di vista sociologico non è molto significativo, no? Perché? Perché infatti fino a un certo momento nella storia, che io più o meno situerei nell'anno 1996, tu parlavi prima, facevi la comparativa tra il numero di utenti di internet nel 96 e il 2000 e al giorno d'oggi, no? E perché il 96? Hai scelto proprio, cioè, la data adatta, perché è il momento in cui decolla l'uso del World Wide Web, voglio dire la parte, diciamo, più pubblica dell'internet, no? E diventa veramente uno strumento che usa il pubblico in generale, e che è quella che è quello che ha avuto l'impatto sulla società, quello che ci ha cambiato la vita.
Scusa una,
no?
Cosa, allora, dal 69 al 2019 sono 50 anni e siamo qua in radio. Allora, se io dovessi fare una trasmissione per il mezzo secolo dell'uso di internet, allora andiamo al 2043, cioè nel 2043 dovrei
sarebbe
essere qua in
veramente
radio
il 50 anniversario del World Wide Web, come fenomeno di massa, okay. Ecco, che è quello che realmente
per cui sarò qua, ragazzi,
ci interessa,
nel 2043,
no? È quello, certo, che realmente ci interessa, no? E forse un po' per dare un po' di informazione sulla preistoria di questo momento, no? Perché la gente capisca come poi è andato rapido, no? Dicevamo che il World Wide Web è apparso nell'anno 91, quando si sono creati questi protocolli che consentivano la creazione di pagine web e quindi la visita di una pagina web tramite un browser. Ok, quante pagine web c'erano, quanti siti web c'erano nell'anno 91? Qualcuno me lo può dire qua? Due. C'era quello del CERN, ok, quello del Centro di Ricerche Nucleare Europeo, e quello della Stanford Linear Accelerator Center. Cioè due centri di ricerca di elite per una manciata piccolissima di fisici, ok? Nel 92 si sono aggiunti a questi siti web altri sei siti di sempre di laboratori di fisica, quindi stiamo sempre in un mondo ristrettissimo di una comunità molto piccola di persone, e più, ma però già iniziato a espandersi, a aprirsi un pochissimo ancora, no? Alla comunità più ampia fuori da questo mondo, perché l'Università Ebrea di Gerusalemme è stata la pioniera a creare un sito web, è stato il primo sito web di informazione sull'università, quello che adesso ci sembra una cosa normalissima, il primo sito web risale al 92. Bisogna risalire al 93, l'anno dopo, quando veramente comincia quello che chiamiamo il World Wide Web attuale, cioè quando comincia quando alcuni altri agenti sociali cominciano a usare questo strumento come la finestra dove farsi vedere, diciamo, in un certo modo. È lì che si crea, per esempio, Bloomberg, crea il suo sito per dare informazioni sui mercati finanziari, si crea per esempio la pagina Dr. Fan, che mette fumetti online, Exploratorium, che è il primo museo di scienze online. È interessantissimo anche per vedere come sin dall'inizio, sin dal 93, il World Wide Web veramente viene usato da una varietà.
Perché veramente sono cose molto diverse.
Incredibile, no? Una delle prime pagine è stata creata dal movimento del Hasidismo, che sono il settore, diciamo, ortodosso della religione ebrea, e hanno creato il suo sito web per far proselitismo, no? E per collegare anche tutte le comunità assidite del mondo, no? E anche in questo mi sento orgoglioso come antropologo, nel 93 si è creato uno dei primi siti, è stato quello del Dipartimento di Antropologia dell'Università di Kent. Pensate. E poi nel 94
per cui,
si sono aggiunti
altri,
professori,
mi state,
eccetera,
dicendo una università dietro l'altra, cioè sono state loro a creare questo.
Sì, inizialmente sì, ma poi per esempio nel 94 si apre coglie l'interesse di altre organizzazioni, per esempio Amnesty International crea il suo sito nel 94. E poi organizzazioni di professionisti, per esempio l'American Marketing Association o la Light Artists International, Pizza Hut, non ci crederete, ma nel 94 Pizza Hut nello stato di California, non mi ricordo se adesso credo fosse Pasadena, crea il primo sito web dove puoi ordinare le pizze già tramite questo sito web, no? Però non è stato fino al 95-96 quando veramente è decollato, no? Quando c'è stata l'esplosione, quando veramente hanno capito tutti i settori della società l'importanza o l'opportunità che si apriva, no? con questa World Wide Web. E c'è stata l'esplosione di siti web e anche la creazione dell'email, che è l'altra
gamba, diciamo, la creazione dell'email è una cosa molto interessante, ne parleremo tra poco, però siamo arrivati alla metà del programma e dobbiamo fare il nostro intermezzo musicale. E Claudia Arrufat, la nostra tecnica, adesso ci farà sentire una canzone del 2019. Nell'ultima trasmissione avevamo fatto quella di 50 anni fa, quella che era nell'Hit Parade nel 69. Adesso ve ne riproponiamo un'altra, vedete un po' la differenza di stile dopo 50 anni, ed è una canzone che si chiama Una volta ancora di Fred De Palma. Ci sentiamo fra due minuti.
Vorrei chiedere al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui
si illuminava.
Sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, è bucato la corazza del mio corazon. Webe il cielo, il nostro soffitto, la spiaggia è un letto matrimoniale, cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah.
Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui
anche lunedì, andiamo in spiaggia, prendiamo due drink, resta in costume, dai togli quei jeans, dai stai tranquillo, non sarà uno sbaglio, senti che caldo, facciamoci un bagno, ricorderai questa notte che il buio da qui.
Vi è piaciuta questa canzoncina? È una canzone che va molto di moda adesso in Italia, questo stile un po' reggaeton, come si dice qui. Allora, stavamo parlando della posta elettronica. Oddio, adesso chi non usa la posta elettronica? Non riusciamo quasi a vivere senza la posta elettronica e dovremmo ringraziare Ray Tomlinson. Giusto, Andrea? Nel 1971-72 si dice che è stato lui quello che ha iniziato, ha inventato la posta elettronica. C'era ancora ARPANET in questo momento. E ragazzi, a me piace dire gli aneddoti. Ho letto che il 26 marzo del 1976 la regina Elisabetta spedì il suo primo email. Pensa un po'. E tu, Andrea, quando hai spedito il tuo primo email?
Allora, appena ho trovato il postino elettronico, naturalmente ho potuto spedire una posta elettronica. Diciamo che Ray Tomlinson è il primo vero postino elettronico, ma poi ne sono venuti degli altri, conosciamo tutti, si chiamano Hotmail, Gmail o altri servers che fanno posta elettronica che noi tutti utilizziamo. Quando abbiamo mandato il primo email? Beh, una buona domanda, credo verso metà degli anni 90 iniziamo un po' tutti inizialmente. Di nuovo erano degli email punto a punto per lavoro. Ricordo che i primi si inviavano anche con dei codici, diciamo, di sicurezza per poter essere sicuri che ciò che si trasmetteva veniva ricevuto con una certa confidenzialità, perché erano magari degli email di documenti di lavoro. Ora abbiamo superato anche questo scrupolo, mandiamo di tutto.
Di tutto, vero?
E infatti abbiamo ora
lo spam.
Esattamente, ci mandano di tutto e noi inviamo i nostri dati sensibili comunque, che magari possono venire intercettati o meno, ma naturalmente di nuovo l'intercettazione non è così semplice grazie al famosissimo TCP/IP protocol che spacchetta.
Okay. Per cui è grazie alla difesa americana o cosa?
Grazie alla difesa americana, grazie agli investimenti statali di nuovo dimostra il fatto che lo Stato, quando prende un ruolo di investimento pionieristico, poi ha un effetto, un impatto importante sulla società. Quello di cui stiamo parlando è una dimostrazione ulteriore che l'investimento non soltanto a fini militari, ma anche potrebbe essere per fini civili, che lo Stato può fare inizialmente, crea le condizioni perché si generino nuovi mercati.
Sì, infatti è stato poi sempre lui, l'ingegnere programmatore americano Ray Tomlinson, che scelse di interporre tra il nome e il server quella che noi in Italia chiamiamo la chiocciolina, no? Il famoso at. E ha una bella storia questo simbolo, perché magari ci possiamo immaginare che sia un simbolo nuovo degli anni 70, invece no, lui ha fatto proprio una ricerca e ha deciso di mettere questo simbolo per determinati motivi. Adesso l'antropologo ci spiegherà un po' da dove arriva questo simbolo e perché.
Beh, sì, infatti è interessantissimo, perché uno verrebbe portato a credere, no, che il simbolo è nato con internet, no? Con l'email, che è una cosa nuova, invece no, è un simbolo che esiste da millenni, che risale all'antichità in realtà, risale ai tempi dei romani e dei greci, e arriva, cioè, dalla parola anfora, ok? La parola anfora, cioè la chiocciolina, la A che c'è dentro è la prima lettera della parola anfora. La anfora era il contenitore fondamentale dove si usava per le transazioni commerciali dell'olio e del frumento ai tempi dei romani, per trasportarli sulle navi, e da lì è passato negli Stati Uniti, nella cultura anglosassone, a essere usato questo simbolo della anfora per i prezzi, per l'stabilimento dei prezzi, no? Che infatti si usa ancora, chi conosce un po' per esempio il linguaggio finanziario delle borse, dei mercati, eccetera, vedrà che gli strike delle options, per esempio, vengono ancora, usano questo simbolo.
Che vuol dire al prezzo di,
al prezzo di, esattamente. E quindi da lì, e poi Tomlinson lo ha, diciamo, rifunzionalizzato per usare, cioè questo at, che è at the price of, no? Questo al prezzo di, l'ha usato, questo senso di localizzazione lo ha usato per riferirsi alla localizzazione del dominio del server, no?
Sai che io devo sempre parlare qualcosa, perché dobbiamo dire sempre qualcosa sull'Italia noi, no? Per cui in effetti questo simbolo sembra che sia proprio, è confermato che è stato introdotto in ambito commerciale dai mercanti italiani, fiorentini e veneziani. È stato in origine il rappresentante, appunto, dell'anfora, comunità di misura, ed è stato un po' espanso in tutto il commercio attraverso i mercanti fiorentini.
I fiorentini lo avevano preso loro volta,
allora,
dai romani.
Sì. Infatti, non so, noi in italiano appunto la chiamiamo chiocciolina, no? Chiocciolina, sapete, è una lumachina, un po' ci ricorda quello. Ma è stato anche divertente ricercare come questo at nelle altre lingue viene chiamato. E ci sono veramente delle cose veramente fantasiose. Ad esempio, in vietnamita viene chiamato spaghetto arrotolato. Sono degli spaghetti arrotolati, viene chiamato così.
Ma comunque è sempre riferimento all'Italia.
Poi c'è spaghetto. In ungherese è vermicelli.
Di nuovo.
Sì, il russo non so perché cane. Non so.
Questo veramente.
Cane. Non so perché.
Magari si dice, inizia cane. Con la A, il cane.
Non
russo.
Lo so come si dice, però so che la traduzione cane. È cane. Poi più di un paese, tipo l'olandese, il rumeno, è coda di scimmia. E quella, dai, ci sta, no? Sembra un po' una coda di scimmia. In finlandese invece è una coda di gatto. Per cui la coda si ripete. Non mi ricordo dove, ma anche coda di elefante in un altro paese. E poi nel cinese, però quello di Taiwan, è topolino. Però più bello di tutto, secondo me, è in ebraico, perché lo chiamano strudel. L'avete preso strudel?
Sì,
bellissimo strudel.
Il dolce
sì, sì, il dolce tedesco, quello tedesco. Che appunto è arrotolato.
Tedesco, ma anche Yiddish, anche... no? Anche Ashkenazi, sì. Ebreo.
Per cui è stato bello vedere.
Sì, sì.
Poi un'altra cosa, Andrea, tu sai dirmi qualcosa, sempre come ingegnere, no? Qualcosa sugli emoticon e gli emoji, perché a me piacciono tanto, veniamo, li usiamo spesso, no? Perché io ho letto che è stato proprio Kevin McKenzie, si pronuncia così, che è stato lui a suggerire di introdurre qualche sentimento nei questi freddi testi dei messaggi, per cui nel 79 è iniziato già a creare, a formare questi emoticon, no? Che quelli vengono fatti comunque dai segni di punteggiatura che abbiamo già sulla nostra testiera. Poi invece gli emoji è una cosa un po' poi successiva, sono dei simboli pittografici, simili sempre degli emoticon, però già sono più faccine, e sono diventati molto popolari in Giappone nel fine degli anni 90 questo. Infatti ho letto che il primo set di emoji è stato creato nel 97 da un operatore telefonico giapponese.
Diciamo, ti ringrazio perché tu chieda a me come ingegnere di spiegare un aspetto, diciamo, artistico.
È un po' artistico.
C'è un elemento artistico in tutto questo che fa riferimento, a mio avviso, al fatto che la trasmissione protocollare è naturalmente una trasmissione di tipo arido, no? Quindi il momento in cui ha preso forma, si è umanizzata questa trasmissione, c'è stato il bisogno umano di dargli un viso, di dargli il senso delle emozioni, che era molto difficile metterlo per iscritto. Quindi
sì,
naturalmente
con la faccina, in effetti, che emoticon è, cioè, un insieme tra emozione e icona. Uh-huh.
Invece emoji arriva dalla parola e, sempre per l'email, l'elettronico, ma emoji è una parola giapponese che vuol dire personaggio, e sembra che gli emoji iniziali siano stati un po' ispirati dal manga, cioè dai fumetti giapponesi, dai personaggi dei fumetti giapponesi addirittura.
E tu sai questi quando sono stati poi, vabbè, qua
sì, sì, come hai detto tu, alla fine degli anni 90, poi si sono, come tutto, poi ha preso velocità e finché oggi fanno parte di una cultura, di un acervo culturale globale, assolutamente, uh-huh. In cui è anche un po' una dimostrazione di come la globalizzazione non è solamente una costruzione occidentale o americana, è un misto, è una specie di lavoro collettivo, no? In cui ogni cultura, ogni paese aggiunge elementi a questo mix globale, no? Uh-huh. In questo caso l'internet globale.
E a questo proposito, naturalmente, possiamo anche vedere l'aspetto, diciamo, della proprietà intellettuale che c'è dietro agli emoticons. In realtà questa è stata ceduta al World Wide Web nel momento in cui questa viene resa pubblica, ma forse possiamo anche immaginarci che nel futuro qualche bravo inventore si inventerà degli emoticons che magari metterà in vendita, no? Volendosi riservare l'uso della proprietà intellettuale, vista la popolarità che stanno ottenendo. Quindi magari proviamo a immaginare gli emoticons come degli elementi tipo marchi o disegni che possano essere un giorno anche commercializzati.
Bene? Sì. Questi qua veramente piacciono tanto, è stata una bella invenzione. Se io volevo anche un po' approfittare, appunto, purtroppo abbiamo solo un paio di minuti, però della presenza qua della professora Alunni, no, che si dedica soprattutto al trasferimento tecnologico, perché non so, guardando, ricercando, avevo letto una cosa dell'IBM, no? Che è un'azienda, l'azienda forse più vecchia al mondo nel settore informatico, è stata fondata nel 1911 e detiene un record. Mi sai dire qualcosa, Andrea, di questo? Perché avevo letto che praticamente, a parte di essere un'azienda informatica, si è anche dedicata molto alla ricerca. Infatti detiene il record per la maggior parte dei brevetti statunitensi generati da un'azienda.
E questo è un aspetto interessante, ora che IBM naturalmente ha cambiato pelle e svolge attività di consulenza, quindi non fa più ricerca o deposito brevettuale. Però quello a cui tu alludi circa 100 anni fa era la maniera con cui grandi imprese tecnologiche difendevano il proprio business dagli altri, quindi proteggendo le loro proprietà intellettuali. Questo avviene ancora. Naturalmente aziende attuali, appunto come Apple, Samsung, Google stesso, naturalmente possiedono un portafoglio di proprietà intellettuale, non solo di brevetto, ma anche di marchi, disegni, copyright, know-how, e database, che sono lì a difesa del proprio business. Naturalmente quello che noi consumers e anche cittadini ci auspichiamo è che sempre più le università, come la Miguel Hernandez ed altri, possano sviluppare al loro interno proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico affinché possano sfidare magari i grandi giganti, ma anche entrare nel mercato della tecnologia con proprietà intellettuali che sia una base di difesa per creare un business solido e duraturo.
Ok, come vi avevo già preannunciato, abbiamo imparato tante cose, sono stati bravissimi i nostri ospiti, che però dobbiamo salutare, il tempo è finito.
Purtroppo.
Purtroppo, come sempre, vola, ci risentiamo fra 15 giorni, di nuovo tanti auguri al professor Alunni per il suo compleanno e ci sentiamo presto, grazie.
A presto.
Arrivederci.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.